Questo che abbiamo appena ascoltato è il primo miracolo di Gesù nel Vangelo. Se uno è proprio bravo dovrebbe subito dire, o almeno pensare, ma il primo miracolo di Gesù non è successo a Cana di Galilea, a un sposalizio dove Gesù ha trasformato che cosa? L'acqua in vino. Ma allora è quello là o è questo qui? Quello là, per il Vangelo di Giovanni, è il primo segno. Perché? Perché Giovanni nel suo Vangelo vuol dire, guarda che è venuta una stagione nuova, in cui l'acqua della ferialità, della quotidianità, è trasformata nel vino della festa. Questa è la prospettiva di Giovanni. Per Marco, l'evangelista che stiamo leggendo pagina dopo pagina in questo anno liturgico, il primo segno, il primo miracolo è questo qui, che avviene addirittura in uno spazio particolare. In che luogo avviene il miracolo che abbiamo ascoltato? Nella sinagoga. La sinagoga era la casa di preghiera. Il grande tempio era a Gerusalemme, solo là. Nei paesi, nei villaggi, c'erano le sinagoghe, dove ogni sabato almeno ci si incontrava, si ascoltava il rotolo della scrittura, perché appunto la Bibbia era scritta su rotoli, è scritta per gli ebrei sui rotoli, e poi si commentava come facciamo noi adesso. Per Gesù, per l'evangelista Marco, il primo miracolo avviene proprio dentro questo spazio particolare, anche sacro, della sinagoga, quando lui libera un uomo posseduto da uno spirito impuro. Ma attenti che il Vangelo è sempre anche molto profondo. E allora, mentre Marco ci racconta il miracolo, ci vuole anche dare l'identikit di Gesù. Le due cose parallele. Allora, dal miracolo noi arriviamo anche a capire chi è Gesù. Perché? Perché a Marco, che è il primo a scrivere il Vangelo, gli altri un po' hanno copiato da lui, potremmo dire. Il Vangelo di Marco è il più antico, è il primo a essere stato scritto. A Marco interessa dire chi è Gesù. E allora noi lo capiamo proprio raccogliendo anche il miracolo. Innanzitutto Gesù entra nella sinagoga, c'è un uomo posseduto da uno spirito impuro. E come entra Gesù? Questo uomo comincia a dare le scandescenze al da fode mat. Perché? Perché si sente minacciato. Allora, noi sappiamo che il male c'è, il male è anche forte. Se pensiamo anche solo alla giornata di ieri, giorno della memoria, abbiamo visto come nella storia antica, ma poi anche recente, il male può diventare qualcosa che fa davvero male. Il male è forte, ma c'è qualcuno che è più forte del male. E allora quando arriva questo più forte, il male esce allo scoperto, non sta più nella pelle. Tant'è vero che come entra Gesù nella sinagoga, questo uomo come, cosa comincia a fare? Comincia a gridare. E cosa dice? Cosa dice nei confronti di Gesù? Cosa vuoi da noi? E aggiunge, sei venuto a rovinarci. Guardate allora, vi dicevo, racconto del miracolo, ma l'identikit di Gesù. Primo elemento, chi è Gesù? È la rovina del male. È la rovina del male. Gesù è venuto sulla terra proprio per fare arretrare il potere del male. Primo elemento, Gesù è la rovina del male. Sei venuto a rovinarci? Certo, Gesù è venuto a rovinare il male. Secondo, sempre dalle parole di questo uomo che da fuori da matto, cosa gli dice ancora? Io so chi tu sei, cioè il male, l'avversario, conosce, sa. E cosa aggiunge? Io so chi tu sei, il Santo di Dio, il Santo di Dio. Secondo elemento, chi è Gesù? È il Santo di Dio, cioè quel regalo grande che il Padre, che Dio ci ha fatto proprio perché un po' del suo mistero venisse fatto conoscere a noi, venisse portato dentro la nostra storia, nel nostro mondo. È il Santo di Dio. Ecco perché il male subito esce allo scoperto, perché capisce che lì c'è la santità in persona. La santità in persona. Quindi, mentre ci racconta il miracolo, Marco ci dice anche chi è Gesù. È la rovina del male, è il santo di Dio, e potremmo aggiungere un'altra cosa. È colui che conosce. Però abbiamo visto che anche l'avversario conosce, anche quello spirito impuro conosce, ma lui conosce, sa e basta. Gesù sa e ama. Ecco la differenza tra lui e l'avversario. Gesù conosce, Gesù ama. Guardate allora queste tre pennellate. Chi è Gesù per il Vangelo di Marco? È la rovina del male, è il santo di Dio, è colui che conosce e anche ama. Il Signore conosce e ama. Vi conoscono i vostri genitori? Vi amano? Ecco, cioè non sono spiriti immondi loro, come quello del Vangelo. Conoscono e amano. Ma il nostro cammino è proprio questo, conoscere e amare. Noi oggi ci incontriamo con la grande figura di San Giovanni Bosco, un prete, un santo poi, ma sappiamo che nessuno nasce santo, lo si diventa nel cammino della vita, e conosceva e amava. Conosceva e amava, tutte le due cose insieme. Pensiamo anche a quei bambini addirittura che erano costretti al lavoro nella Torino dell'Ottocento, quelli che andava a trovare in carcere, ma avevano pochi anni più di voi ed erano già in carcere, pensate, in prigione. Lui li conosceva e li amava. E addirittura diceva, non basta che i ragazzi giovani siano amati, ma devono anche saperlo. Anche voi ragazzi volete saperlo dai vostri genitori che vi vogliono bene, che vi amano. Magari a volte glielo chiedete anche. Conoscere e amare, questo fa la differenza. Conoscere e amare. E quest'anno caratterizziamo la festa di Don Bosco attraverso una frase che poi vi verrà consegnata con il piccolo segno al termine della messa della mamma. Voi vi ricordate come si chiamava la mamma di Don Bosco? Margherita, Margherita, che davvero era anche quello che il suo nome significa, perché il nome Margherita significa perla, perla, Margherita perla, era davvero una perla di mamma. Un giorno cosa succede? Che questa mamma, vedete che Giovannino, lo chiamavano Giovannin nel letto piemontese, Giovannin, rimane senza papà a 4-5 anni, rimane solo la mamma Margherita con i figli, e quindi la mamma deve fare molto di più avendo solo lei la forza lavoro. Un giorno però deve andare nel paese vicino, resta a casa solo Giovannino che aveva alcuni anni. Giovannino vede una cosa che vuole prendere in alto e cosa succede? Che salendo a prenderla urta la boccetta dell'olio, il vetro dell'olio, che cade a terra, va in frantumi e viene perso l'olio. Per quell'epoca l'olio era qualcosa di preziosissimo, anche oggi prendi l'olio extravergine d'oliva, il suo valore, ma ancor più nell'Ottocento, in una situazione di povertà eccetera. Giovannino cosa cerca di fare? Di rimediare, di sistemare, di pulire, ma ormai l'olio è andato e anche il contenitore è rotto, cerca di ripulire, la piazza rimane sulla terra, si interra nel pavimento. Cosa fa allora? Avendo capito cosa ha combinato, va alla siepe, toglie un bastoncino, una verga, un bastone, lo pulisce bene e va incontro alla mamma che sta arrivando dal paese vicino con in mano questa bacchetta per dire merito la punizione perché ne ho combinato una grossa. La mamma lo vede arrivare con questa bacchetta, sorride e gli dice: Giovannino, ho capito che ti sei pentito, non c'è bisogno della verga, non c'è bisogno del bastone, però ti consiglio una cosa: prima di fare un'azione pensa sempre alle sue conseguenze. Allora raccogliamo da mamma Margherita questa perla: non serve il bastone per educare, ma serve capire che ogni nostra azione ha anche delle conseguenze. È vero che le bacchettine alcuni anni fa nelle nostre famiglie c'erano, Io ricordo a casa mia del camino, mia mamma aveva lì la bella bacchetta, con me non l'ha mai usata perché ero bravo, ma io vedevo in giro gli altri miei amici che spesso correvano e la mamma dietro e sulle gambette belle libere con la bacchetta per fargli capire le cose. Oggi non avviene più questo, certo, però la lezione di mamma Margherita è importante. Prima di fare una cosa, pensa anche alle sue conseguenze. Se io inizio a mangiare un po' di cioccolato e mangio una tavoletta così, può essere che magari abbia anche un'indigestione. La conseguenza è questa. Se io passo col rosso, posso fare male a me, ma far male anche agli altri. Le conseguenze ci sono. Se io non studio mai, potrò pensare di prendere un bel voto o di imparare. Le conseguenze quali sono? Ok? Quindi pensiamo alle conseguenze. Infatti la persona matura qual è? Quella che sa che ogni azione non è finita in se stessa, ma anche un dopo, ha anche delle conseguenze. Ecco allora la frase che poi troveremo su questo piccolo segno. È una molletta per ricordare una margherita, anche se sono margherite colorate, proprio ricordando la mamma. Ti voglio dare un consiglio: prima di fare una cosa, pensa sempre alle sue conseguenze. Questo vuol dire conoscere, questo vuol dire amare. Gesù conosce, Gesù ama. Lo spirito del male no, lui conosce e basta, ma non ama. Gesù conosce e ama. Mamma Margherita conosce e ama. San Giovanni Bosco conosce e ama. Anche noi conosciamo e amiamo. E lo chiediamo al Signore. Signore, aiutami a conoscere, a sapere e ad amare. Conoscere e amare.